Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. È morto Roberto Maroni. Con lui scompare una delle figure storiche della Lega in Italia. Intensi contatti col Ticino, li ricorderemo con la consigliere di Stato Gobbi. La maggiore dalla caduta del muro di Berlino. Al via stamane un'imponente esercitazione militare in Svizzera. 5.000 soldati impegnati, 5 i cantoni coinvolti. Moltiplicare per 6 la produzione di energia solare. L'obiettivo di Axpo entro 2030. Si punta a pannelli solari sui tetti e nelle regioni alpine. Un nuovo centro di produzione della Rolex a Bull, 2.000 posti di lavoro previsti entro il 2029, una conferma del buon momento dell'orologeria di lusso in Svizzera. Mondiale in Qatar, oggi l'esordio dei campioni in carica della Francia contro l'Australia, in campo in questo momento anche l'Argentina di Leo Messi. Dunque morto nella notte in provincia di Varese, dove abitava, Roberto Maroni, ex ministro italiano, storico numero 2 della Lega di Umberto Bossi. Aveva 67 anni e da tempo era malato. Intensi contatti che aveva avuto col Ticino, noi ne parleremo tra poco. Intanto vi proponiamo il ricordo di Maroni nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Noi siamo qui per testimoniare la nostra unità, il nostro ideale, il nostro grande progetto, prima il Nord.
Amico fraterno, in qualche modo contraltare politico e caratteriale di Umberto Bossi fin dai tempi della fondazione della Lega Nord, Roberto, detto Bobo Maroni, è stato un protagonista della politica italiana degli ultimi 3 decenni. Parlamentare, per 3 volte ministro, 2 volte degli interni, presidente della regione Lombardia, segretario della Lega per un solo anno dopo le dimissioni di Bossi. L'ultima sfida politica l'avrebbe voluto affrontare lo scorso anno, quando gli chiesero di candidarsi a sindaco di Varese, sua città natale. Ci aveva pensato, ma poi, proprio per motivi di salute, declinò. Ha incarnato lo spirito leghista nordista nell'ultimo periodo in contrasto con la linea del segretario Salvini, ma è stato anche l'anima pragmatica del movimento. Quando la Lega nel 1995 fece cadere il primo governo Berlusconi, lui cercò in ogni modo di dissuadere Bossi e venne accusato di filo-berlusconismo. Da ministro dell'interno varò i primi decreti sicurezza che introdussero un giro di vite nei confronti degli immigrati. Nel 2012 prese la guida della Lega dopo gli scandali che avevano travolto il movimento. Promise una ripulita dai corrotti con la sua corrente, Barbari Sognanti. L'anno dopo venne eletto presidente di Regione Lombardia, la carica più importante per un leghista, disse. E nel quinquennio in cui governò la regione varò la riforma sanitaria che ancora oggi è cardine del sistema lombardo. L'altra sua grande passione, la musica. Tastierista, ha suonato finché ce l'ha fatta nel gruppo da lui fondato, i Distretto 51.
E come detto, Roberto Maroni ha avuto molti rapporti con il Ticino, con il governo e con la Lega dei Ticinesi. Chi l'ha incontrato più volte in più vesti è la consigliere di Stato Norman Gobbi. Sentiamo il suo ricordo.
Soprattutto una persona molto pragmatica nei suoi diversi ruoli, sia all'interno della Lega Nord, dove lo conobbi per la prima volta, poi anche come ministro, in particolar modo anche degli interni, in maniera molto pragmatica affrontò in particolare la lotta alla criminalità, ma anche poi come governatore della Lombardia, funzione con la quale ho soprattutto interagito con lui in qualità di consigliere di Stato, proprio perché è delegato anche ai rapporti bilaterali con le vicine regioni italiane. Sull'onda del pragmatismo era uno di poche parole, ma cercava sempre la concretezza anche quando non era facile trovarla.
E con lui i rapporti fra Ticino e il grande vicino lombardo sono migliorati oppure no?
Ma ritengo che proprio con lui si sia riniziato questo avvicinamento che poi ha portato, si pensa in particolar modo anche alla collaborazione transfrontaliera attraverso la regione Subrica, a elevare un po' il livello per rafforzare questa collaborazione.
E su certi temi, fra cui appunto il rapporto con i frontalieri, non sono mancate comunque le scintille fra leghisti anche. E a un certo punto Maroni definì l'atteggiamento suo e più in generale del Canton Ticino come un atteggiamento ostile.
Beh, sono quelle cose sulle quali poi ci si ride anche, proprio perché spesso l'essere leghista non significa essere qualcosa di globale ma soprattutto di locale, quindi il leghista varesino come lui o quello ticinese come me, evidentemente ognuno di noi difende il proprio territorio, i propri interessi, e questo credo che sia un aspetto che ci deve contraddistinguere anche in futuro.
Anni di frequentazione, le viene in mente un aneddoto particolare?
Ma se uno un po' allegro e anche poco istituzionale fu quando ci incontrammo Nel 2016 lui come presidente della regione Lombardia e io come rappresentante del Consiglio di Stato, presidente del Consiglio di Stato a Como, in cui al momento ufficiale dello scambio dei doni istituzionali ci siamo messi entrambi a ridere perché da parte nostra abbiamo consegnato un cristallo un po' a forma fallica a fumé e lui mi ha dato una ciotola che sembrava un'urna cineraria e abbiamo detto ma qua forse è meglio che miglioriamo non tanto nei regali ma soprattutto nei rapporti personali perché qui potremmo anche litigare vedendo la qualità dei regali che ci siamo dati.
Norman Gobbi al microfono di Nicola Lund. Voltiamo ora pagina. Veicoli blindati, logistica, fanteria. Da stamattina 5.000 soldati svizzeri sono impegnati in quella che l'esercito definisce la maggiore esercitazione militare dalla caduta del muro di Berlino. In cinque cantoni della Svizzera tedesca si testerà così per una settimana la capacità difesa al suolo. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Se da oggi fino a martedì prossimo vi capitasse di incrociare un carro armato per strada nei cantoni di Berna, Soletta, Argovia, Lucerna o Zurigo, niente paura, si tratta di Pilum 22, questo è il nome assegnato all'esercitazione che vedrà coinvolti quattro battaglioni meccanizzati, un battaglione logistico e una compagnia di fanteria di montagna. In totale 5.000 militari, obiettivo testare la capacità di difendere anche al suolo il paese e la popolazione nel quadro di un conflitto armato. Ed è dai tempi della Guerra Fredda che l'esercito non effettuava un'operazione di difesa di questa portata, dai tempi dell'operazione Dry Zack del 1989, che coinvolse 20.000 soldati e che si concluse 2 settimane dopo la caduta del muro di Berlino e 3 giorni prima della votazione sull'abolizione dell'esercito. Era la fine di un'epoca e la fine delle grandi manovre. E allora, la nuova operazione è legata allo scoppio della guerra in Ucraina? No, a Pilum 22 si sta lavorando da 2 anni, ma per il portavoce dell'esercito Daniel Reist, gli ultimi eventi rendono ancora più attuale l'esercitazione. Negli ultimi 30 anni abbiamo semplicemente mantenuto la capacità di difenderci, ma ora anche alla luce della guerra in Ucraina, ha detto Reist ai microfoni SRF, è importante che testiamo e alleniamo queste capacità sul campo. Non sono previsti tiri di artiglieria, ma inevitabili saranno rumori e disagi al traffico, oltre a qualche danno. Le truppe, spiega Reist, sono invitate alla prudenza alla guida dei cingolati, ma sarà inevitabile che venga danneggiata magari qualche rotatoria o qualche campo. Danni che saranno risarciti dall'esercito, mentre per la popolazione è stata istituita una hotline telefonica.
Punta decisamente sul solare Axpo. Entro il 2030, infatti, la seconda maggiore azienda energetica svizzera intende moltiplicare per 6 l'elettricità prodotta con pannelli fotovoltaici. Per riuscire, l'impresa punta su installazioni sui tetti degli immobili nelle zone abitate e su impianti installati in regioni alpine, come quello in corso di progettazione nei Grigioni. Ci dice di più Roberto Scolla.
La zona scelta è quella di Nalps, a fianco della diga che sorge nell'omonima valle del comune di Tujec, in Surselva. Qui, a 2000 metri sul livello del mare, verranno installati 30.000 moduli solari che dovrebbero produrre abbastanza corrente per soddisfare le necessità di 3.000 economie domestiche.
L'anlage würde etwa 13 Gigawattstunden im Jahr produzieren, das entspricht rund etwa 3.000 Haushalten.
Come ha spiegato Martin Schwab, CEO di ZKW, l'azienda elettrica della Svizzera centrale, una controllata di Axpo, che si occupa della concretizzazione dei progetti solari della casa madre. Questo impianto andrà ad affiancare quello che è in fase di conclusione sulla diga del Muzze, nel canton Glarona. La struttura retica, così come un'altra decina di impianti previsti, è il prossimo tassello della strategia solare di Axpo, illustrata oggi in una conferenza stampa dal CEO Christoph Brandt.
Wir wollen von den 200 Megawatt 2030 auf 1,2 Gigawatt, also versechsfachen.
Vogliamo moltiplicare per 6 la nostra produzione di energia fotovoltaica, portandola dagli inizialmente previsti 200 megawatt a 1,2 gigawatt entro il 2030. In questo modo si potrà far fronte alle richieste di corrente di 300.000 economie domestiche in tutta la Svizzera. E lo si potrà fare garantendo l'approvvigionamento elettrico, soprattutto in inverno, grazie agli impianti alpini, che notoriamente sono molto più efficienti di quelli realizzati in pianura. Per attuare la nuova strategia solare con l'ampliamento della produzione fotovoltaica, Axpo intende investire 1,5 miliardi di franchi.
L'orologeria di lusso va a gonfie vele, lo conferma anche un nuovo progetto di Rolex che dovrebbe portare 2.000 posti di lavoro a Bulle nel canton Friburgo. L'accordo, rivelato dalla RTS, dovrebbe essere formalizzato a metà dicembre. I dettagli con Lucia Mottini.
Il giornale La Gruyère lo definisce un jackpot. Se tutto andrà come previsto, il comune di Bulle vedrà sbarcare Rolex sul suo territorio con un investimento di circa 1 miliardo e la creazione di 2.000 posti di lavoro.
Bien évidemment, l'autorité communale est très satisfaite de la décision.
Ne è molto contento il sindaco di Bulle, Jacques Morand. Una soddisfazione, ci dice, da condividere con il distretto e il cantone che hanno contribuito a questo successo. Manca solo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita a Rolex di 2 parcelle di 100.000 metri quadrati, un voto che è previsto il 12 dicembre, e poi la prestigiosa ditta orologera potrà avviare le procedure per il permesso di costruzione. Ma quali sono state le carte vincenti di Bulle, capoluogo della Gruyère, una regione più nota per il formaggio, la doppia panna e i bei paesaggi che per l'industria?
Ça fait 20 ans de travail et de procédure.
Sono 20 anni di impegno per acquisire i terreni e preparare una zona industriale con tutta l'infrastruttura necessaria ad accogliere oggi un'impresa come Rolex. Sul fronte della manodopera, Jacques Morand è inoltre certo che potrà essere assunta sul piano locale. Molti abiteranno a Bulle, che conta 25.000 abitanti, o verranno dal resto del canton Friburgo, una manodopera che certo dovrà essere formata, nota il sindaco, visto che il settore orologiero è nuovo per la regione.
Ce qui veut dire qu'on a un bassin de population et de travailleurs, bien entendu, qui devront être formés sur cette branche d'activité que nous n'avons pas encore ici dans notre canton de Fribourg.
Rolex, che attualmente ha come sede principale Ginevra ed è presente anche a Bienne, dà lavoro a 9.000 persone. Il centro produttivo di Bulle dovrebbe aprire le porte nel 2029.
La decisione delle autorità elvetiche di non riconoscere la paternità del figlio di una coppia gay nato con la maternità surrogata negli Stati Uniti ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare del bambino. Lo ha stabilito la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha invece negato la stessa violazione per i due genitori. Il caso risale al 2015, a prima cioè dell'approvazione dell'emendamento al Codice Civile che ha introdotto l'adozione del figlio del partner registrato. Sentiamo da Strasburgo Thomas Miglierina.
La vicenda risale al 2011, quando la coppia ebbe un figlio negli Stati Uniti con la maternità surrogata. L'ovulo di una donatrice venne fecondato con lo sperma di uno dei due uomini. La coppia chiese poi alle autorità del Canton San Gallo di riconoscere il rapporto di genitorialità dei due, come stabilito da una decisione giudiziaria californiana. Le autorità sangallesi rifiutarono e dal ricorso dei genitori nacque una lunga vertenza giudiziaria. Il Tribunale Amministrativo di San Gallo in un primo tempo aveva ritenuto preminente la tutela degli interessi del bambino, ma quella decisione venne invalidata dal Tribunale federale su domanda dell'Ufficio federale di giustizia, per il quale i genitori avevano deliberatamente infranto il divieto svizzero di maternità surrogata recandosi all'estero. Nel 2015 le autorità riconobbero solo la genitorialità del padre biologico. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che non c'è stata violazione del diritto al rispetto per la vita privata e familiare dei due, perché i due sapevano che la legge svizzera vieta la maternità surrogata. Le decisioni prese dalle autorità invece non sono state nel migliore interesse del bambino. Solo nel 2018 è diventato possibile per il genitore non biologico di una coppia gay adottare il figlio del partner. La Corte ha dunque condannato la Svizzera a pagare circa 15.000 franchi di danni e 20.000 di spese legali.
Quasi 16.000 ricoveri coatti all'anno in una clinica psichiatrica è la cifra registrata in Svizzera lo scorso anno, un numero di casi superiore alla media europea che ha sollevato l'attenzione di Pro Mente Sana, la fondazione che rappresenta persone con problemi psichici, ne abbiamo già parlato questa mattina, chiede maggior rigore al momento di decidere questo genere di misura. Un tema che ora vogliamo approfondire con Raffaella Trabera, che è responsabile dei servizi psicosociali dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale ticinese. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Allora cominciamo dalle cifre. 16.000 ricoveri, sono effettivamente troppi?
16.000 ricoveri è un numero alto, occorre capire cosa significa per questo numero. Significa che per il medio ogni giorno 40 situazioni di scompenso psichiatrico, con molto spesso un rischio di auto-eteroaggressività. Per queste situazioni non era possibile trovare una situazione diversa di una privazione di libertà. Dunque significa anche che uno psichiatra o un altro medico si è preoccupato di questa situazione dei pazienti e ha deciso che il ricovero presso una clinica sia l'unica soluzione. Non sono decisioni contro il paziente, ma sono decisioni per aiutare il paziente di non farsi del male, per esempio, o di non mettersi in ulteriore difficoltà. Dunque sono ricoveri anche per il paziente.
Ecco, ricoveri anche per il paziente, proprio come auspicava la revisione di legge della 2013 che aveva modificato i parametri proprio a favore dei pazienti, di chi aveva bisogno di questo tipo di cure. Ci si aspettava un calo dei ricoveri, invece c'è stato un aumento. Come mai, secondo lei?
Sì, c'è stato eventualmente un leggero aumento dei ricoveri quatti in Svizzera, in Ticino siamo nella media della Svizzera. Questo fa vedere che al momento di questi scompensi acuti, quando il paziente arriva al pronto soccorso, quando il psichiatra deve andare a casa dal paziente, che le situazioni sono tali da non poter trovare un'altra soluzione. Per questo è importante rendersi conto che occorre intervenire prima, dunque occorre fare prevenzione, fare in modo che non si arriva a queste situazioni, perché quando c'è lo scompenso grave, in quel momento il medico non ha più altre possibilità di fare un ricovero. Occorre dunque intervenire prima, fare in modo che nel cantone, in Svizzera, meno persone, per esempio, si intossicano di sostanze o di alcol e sviluppano dei comportamenti, per esempio, aggressivi, autoaggressivi. O occorre mettere a disposizione centri di crisi o consulenze di crisi per i pazienti con disturbi psichiatrici gravi, per evitare scompensi che poi portano a queste situazioni dove deve intervenire uno psichiatra in urgenza e decidere un ricovero coatto.
Dunque, lavorare sulla prevenzione, le sottolinea. Un aspetto che promette sana critica sono però le differenze da cantone a cantone nelle modalità di scelta di un ricovero coatto, e il Ticino, che le rappresenta, viene indicato come un esempio virtuoso, non tanto a livello di cifre, ma piuttosto a livello di modalità d'azione. Allora, vogliamo spiegare un po' qual è la peculiarità ticinese?
Promette sane si riferisce soprattutto all'offerta sociopsichiatrico, quando parla del Canton Ticino, dove dice che ci sono delle offerte, per esempio le equip in ambito sociopsichiatrico che vanno a casa del paziente per prendere cura del paziente, così evitando scompensi gravi che poi portano a ricoveri coatti. In merito alla modalità o ai numeri, siamo più o meno nella media in Ticino, come in tanti altri cantoni. Tutti i medici, per esempio, possono decidere un ricovero coatto. In certi cantoni sono solo lo psichiatri, in altri cantoni sono solo, per esempio in Canton Basilea, solo 8 medici che hanno questa possibilità. Dunque qui sono delle differenze, ma ovviamente le differenze dei numeri dei coatti sono anche legati al fatto che un cantone è più urbano, no? E altri sono più cantoni dove non c'è una popolazione che vive in città, e popolazioni che sono più a rischio di gravi problemi psichiatrici.
Dottor Traber, lo ricordo, responsabile dei servizi psicosociali dell'organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese, la ringrazio per queste precisazioni, per essere stato con noi. Buona giornata.
Ringrazio io.
Abbiamo cominciato dall'Italia con la scomparsa di Maroni, chiudiamo ancora con l'Italia, dove questa mattina Giorgia Meloni ha presentato la prima legge di bilancio del nuovo governo di destra, 35 miliardi di euro, di cui 21 in deficit, per calmierare il caro energia. Scritta in un mese, la Premier l'ha definita non un semplice lavoro contabile, ma il racconto di una visione politica. Ma è davvero così? È una manovra economica marcatamente di destra che farà correre l'Italia? Anna Valenti lo ha chiesto a Gianni Dragoni, esperto economista e editorialista del Sole 24 Ore. Sentiamolo.
La definirei una manovra di tipo populista sociale, con delle misure che sembrano quasi anche un po' delle mance più che delle misure strutturali. Se uno per manovra di destra intende qualcosa di tipo Thatcher, manovra iperliberista o di questo tipo, no, non c'è questo segno. Complessivamente la manovra mette in campo circa 35 miliardi di interventi, in buona parte ci sono anche gli interventi contro i rincari dell'energia, con una novità però che qui ci sono una buona parte parte di questa somma è in deficit, e siccome il debito pubblico è già molto alto, circa 2.750 miliardi il debito pubblico italiano, questo secondo me sarebbe stato da evitare o da contenere.
Gianni Dragoni, Mario Draghi però ha sempre parlato di debito buono. Meloni dice che questa manovra guarda alla crescita, è davvero così secondo lei?
No, direi di tamponamento dell'emergenza, la parte che può riguardare la crescita è molto bassa, c'è anche una forma di flat tax per i lavoratori dipendenti, ma solo per il reddito più elevato di uno dei tre anni precedenti. E quindi è difficile che in una situazione anche di crisi con l'inflazione ci siano degli incrementi importanti di reddito, quindi è difficile che ci sia chi ne può usufruire. È una manovra che guarda soprattutto comunque al ceto medio, che evidentemente è l'area in cui il governo Meloni e i suoi alleati hanno identificato il maggior sostegno degli elettori.
Secondo lei può essere considerata una manovra tipica della destra sociale, questo anche se alla fine prevede lo smantellamento del reddito di cittadinanza per chi non trova lavoro?
Io direi di sì, rappresenta la politica della destra sociale. L'intervento comunque sul reddito di cittadinanza io lo considero un intervento politico diretto a colpire un provvedimento che era l'emblema di un avversario politico di questo governo, cioè il Movimento 5 Stelle. Quindi a guardarla bene potrebbe essere un intervento che contraddice un po' la linea della destra sociale, ma viene adottato perché serve a smantellare un provvedimento che porta voti a un'altra area politica.
I detrattori l'hanno definita una manovrina, lei cosa ne pensa?
Sono d'accordo, ma perché sono delle misure tampone, un po' qua, un po' là, un po' di soldi senza cercando di non fare degli scontenti, buona parte misura a deficit, con l'incremento del deficit, del debito, ma non si interviene su quelli che sono gli snodi della disuguaglianza o delle differenze tra i poveri e quelli più ricchi, cioè ad esempio il tema dell'evasione fiscale, che secondo me andrebbe affrontato, non viene affrontato, anzi con l'estensione della flat tax innalzata fino a 85.000 euro per i redditi da lavoro autonomo, partite IVA, si va a favorire quell'area in cui l'evasione fiscale è più alta.
E con le considerazioni di Gianni Dragoni chiudiamo questa edizione. Ora lo sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.